Radio Emilia Romagna, paesaggio dell'anima.
Il rocchetto di Venere. Cari amici, Il rocchetto di Venere è un racconto di Alberto Savinio contenuto in Ermafrodito. Questo libro del 1918 del fratello di Giorgio De Chirico ci ha consentito la puntata scorsa, con il racconto Frara, città del Vorbas, di parlare di Ferrara, Frara in dialetto. Invece, Il rocchetto di Venere è ambientato a Bologna. È il racconto di un equivoco. Un soldato in licenza per pochi giorni a Bologna, in attesa di ripartire per il fronte, siamo nel maggio 1917, in pieno conflitto mondiale, incontra Anita, una giovane lucchese di dubbi costumi. Ah, l'abito che sulla gola inquadrava un netto triangolo di nudo, ove la carne brillava stupendamente. Il giovane soldato vide che la ragazza atteggiò le labbra in cuore e l'amore nacque e fiorì. Nacque, scrive Savinio, nel piccolo restaurant dell'albergo ai Tre Re e Metropole. Fiorì in una camera del secondo piano, in vista di San Petronio e della Casa del Comune, con la prigione di Re Enzo a dritta e l'asinella a mancina. La ragazza si chiamava Anita, con una sola N, alla spagnola, mi spiegò. Tutto in lei era hermoso. Assomigliava a una Madonna, non più vergine perché fiorita all'amore fra i crisantemi e le magnolie di Siviglia. La immagina esperta nelle danze spagnole ed ammira, nell'acconciatura dei suoi capelli nero-azzurri, quel non so che di brusco e piratesco che fa tanto Spagna.
Se está cayendo sobre los chopos del oro, la noche viene de frente con sus amores al hombro. Está en el jardín, indefensa y sin espina, igual que mi corazón, primo, cuando me mira.
Amore con la maja, una settimana di amori aspri e terribili. La giubba è poggiata sulla spalliera della poltrona, nella camera dove i due stanno rinchiusi, dietro imposte sbarrate e cortinaggi spessi. E nell'isolamento, fra la povertà del mobilio scarso, rivivevamo per noi tutte le epoche, tutti i paesi, tutte le città. E i più tremendi fasti dell'arte d'amore dei secoli trascorsi, presenti ed a venire, nascevano dall'urlo dei nostri sensi saettati come stigmate luminose sulle quattro pareti nude di quella camera tristissima. Ah, il sangue etrusco, feroce e mistico che ribolle nel corpo di Anita, una che non sta a contare i fiordalisi del soffitto mentre l'amante le sta d'attorno. Una che non vedeva la gioia se non nel delirio e nello spasimo. Tale era Anita l'etrusca, o meglio, Anita l'egiziana. Le dolci notti alessandrine. Thank you.
un sentimiento nuevo que mantiene alta mi vida. La pasión en la garganta, Eros que se hace palabra. Todas tus inhibiciones no forman parte del sexo. Los apetitos míticos de cortesanas libias, la posesión, las formas de amor prealejandrinas, y tu voz igual que el coro de las sirenas de Ulises me encadena, y es hermoso verte en este milagro. Del cuerpo, prestos al acoplamiento, en la patria de las geishas se abandonan a su fuerza. Todas tus inhibiciones, el placer desencadenan, el shivaísmo asiático de estilo dionisíaco, la lucha pornográfica de griegos y latinos, y tu cuerpo como un bálsamo en el desierto aún me cautiva, y es hermoso verte en este milagro, y es hermoso verte en este milagro.
Qual è, allora, l'equivoco che rende interessante il racconto, oltre alla prosa che è un mix di barocco e di parole in libertà in stile futurista? È un equivoco di natura linguistica, che deriva dalla diffusione dei dialetti nell'Italia postunitaria e dalla scarsa conoscenza di essi. Quando infatti, in piena estasi, dopo una notte di ripetuti amplessi, Anita afferra la mano al soldato e, maturata una decisione d'acciaio, gli chiede se vuole fare il rocchettone, lui, senza sapere cosa fosse mai il rocchettone, risponde subito di sì ed immagina si tratti del rocchetto di Venere, simbolo di un abisso di voluttà tremende, che mirano all'arcano ineffabile. Vidi un nucleo girante, vidi un indotto vertiginoso raccoglitore delle sensualità più caustiche. Ma presto arriva per il soldato l'ordine di partenza. La licenza è finita e lui, nei giorni passati con Anita negli abissi scavati da Afrodite, non aveva trovato il modo di informarla sui motivi della sua permanenza a Bologna. Rinchiuso in caserma, aspetta febbrilmente l'ora di uscita per vedere la ragazza di Lucca l'ultima volta. Si precipita in via Rizzoli, dove lei lo aspetta. Le mostra il foglio di via, 10 maggio 1917. Lei non capisce. Lui deve spiegarle che è un soldato che sta partendo per il fronte. Anita va su tutte le furie. Esplode d'ira, gli fischia in viso parole micidiali. Thank you. La mattina dopo, il soldato è sul treno in mezzo alla folla di militari. Mentre si allontana dalle torri e dalla città dove gli si era rivelata una nuova formula dell'infinito amore, pensa che in realtà quella formula gli è rimasta un po' oscura. Il treno correva ormai fra due orizzonti di campi verdissimi. Modorai le dita che sapevano ancora di lei. Il mio desiderio, riacceso, urlò più forte del frastuono del convoglio. Il soldato pensa alla povera Anita che non vedrà più e soprattutto al rocchettone. Non sapere bene cos'è e lo tormenta. Finché, sul treno, un commilitone di Milano, ridendo a crepapelle, gli spiega che rocchettone, forma superlativa del meneghino El Rocchetté, significa né più né meno che ruffiano. Un mese dopo, il giovane soldato ancora maledice la sua ignoranza imbecille, a causa della quale si è giocato una carriera gloriosa, ricca di lusinghe e proficua in fra tutte le cariche civili, militari ed ecclesiastiche. Una carriera gloriosa, ricca di lusinghe e proficua in fra tutte le cariche civili, militari ed ecclesiastiche. In ricordo di quelle ore dorate, ascoltiamo l'ensemble bolognese di Marco Dalpane e Tiziano Popoli nella rivisitazione di Golden Hours di Brian Eno.